invito ad aprire Seconda Timoteo, capitolo 1. Quest'oggi rivedremo la seconda parte del messaggio che ho iniziato domenica scorsa. Quindi ripartiamo da Seconda Timoteo, capitolo 1, e leggeremo dal versetto 6. Dice: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che ora è stata manifestata con l'apparizione del Salvatore, il nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Come detto, ripartiamo da questo passo che abbiamo avuto modo di vedere la settimana scorsa, questa seconda epistola di Paolo, che è l'ultima epistola, o se non altro l'ultima che è stata conservata, che è arrivata fino a noi quest'oggi. Paolo sta scrivendo da una prigione di Roma, ormai è imminente la sua esecuzione, e quindi non solo sta perdendo la sua vita, ma il suo ministero, ministero che lo ha visto protagonista in lungo e largo per il mondo di allora, il bacino del Mediterraneo, un ministero che ha portato Cristo in varie parti del mondo. E scrive a Timoteo con un obiettivo principale: vuole consolidare, fortificare, motivare Timoteo a continuare in questa opera. Sebbene Paolo non potrà più farlo, per ovvie ragioni, Timoteo è un po' la figura di riferimento al quale c'è questa sorta di passaggio di testimone. Avete presente quando c'è la staffetta? Uno corre un certo tragitto e poi c'è il passaggio di quel bastone che si chiama testimone che viene portato da qualcun altro e così via fino ad arrivare al traguardo. E Timoteo non è un Paolo, ha un carattere completamente diverso da Paolo, non ha sicuramente l'audacia e il coraggio di Paolo. Sappiamo dalla lettera di Atti quanto Paolo sia stato un uomo determinato a superare tutte le difficoltà che ha avuto in tutti i suoi anni. E è un'epistola molto personale, e sebbene queste verità poi quasi sicuramente sono state trasmesse da Timoteo alla chiesa di Efeso, nella quale stava facendo parte, e sono delle verità che sono anche per la Chiesa quest'oggi. Sono passati più di 2000 anni e c'è, continua ancora una sorta di testimone anche per noi oggi. Paolo è vittima della persecuzione, una persecuzione che in un certo modo riconosce che toccherà anche Timoteo, perché il contesto storico per i cristiani sta diventando un contesto molto pericoloso. I cristiani sono stati accusati da Nerone di aver dato fuoco a Roma. E quindi non solo in Roma, ma anche nel resto dell'impero incominciano a essere perseguitati. Quindi Paolo ne sta facendo un po' pagando le conseguenze, e Timoteo è in procinto di cadere in questa spirale di violenza che l'impero sta mettendo contro i cristiani. E se volessimo analizzare un po' da un punto di vista dei contenuti di questo secondo Timoteo, potremmo dividere questa epistola in tre parti. Abbiamo visto, toccato molto velocemente i primi cinque versetti la volta scorsa, dove Paolo dà a Timoteo la motivazione per la quale deve andare. La motivazione era il fatto che Timoteo era un uomo riconosciuto avere una grande fede, non solo per la tradizione di sua nonna e di sua madre, ma un uomo che era stato riconosciuto anche da Paolo stesso avere una grande fede. E poi c'è questa seconda parte nel quale per continuare Timoteo deve avere un giusto atteggiamento. Non è solo una questione di passaggio di istruzioni che Paolo darà poi dal capitolo 2 fino alla fine, ma per far questo Timoteo ha bisogno di un atteggiamento fondamentale per essere il testimone che Paolo vuole che sia. Questo atteggiamento è il fatto che lui non deve vergognarsi del Vangelo, e l'avevamo visto un po' la volta scorsa. Timoteo non doveva vergognarsi di Cristo, doveva avere coraggio, audacia, un atteggiamento che non sarebbe sceso a compromessi. Era un atteggiamento che doveva motivare Timoteo a essere forte di fronte alle ostilità, e come detto sappiamo che le pressioni via via nel suo ministero sarebbero cresciute. E l'atteggiamento, Paolo sta chiamando Timoteo ad avere quell'atteggiamento di determinazione che non importa in quale situazione ti trovi, non importa quali pressioni tu possa avere o a chi stai dicendo questa verità o quali ripercussioni Timoteo avrebbe potuto pagarne le conseguenze. Per essere un fedele testimone, Timoteo doveva vincere tutte queste situazioni. Per racchiudere tutte queste situazioni, Paolo sta dicendo a Timoteo: coraggio, devi andare avanti, devi avere il coraggio delle tue convinzioni. E ovviamente è difficile avere coraggio se non si hanno delle convinzioni. Quindi sappiamo che Timoteo sicuramente ha avuto modo durante i suoi anni di godere dei preziosi insegnamenti di Paolo e quindi aveva una sana e corretta teologia. Ma adesso Paolo lo sta chiamando ad avere il giusto coraggio per portare avanti il compito. E non è un caso che Paolo cita la parola vergogna tre volte nel giro di pochissimi versetti. Dice: non aver dunque vergogna del Vangelo, e poi lo cita di nuovo al versetto 12 e al versetto 16 in occasione di Onesiforo. Quindi è l'indicatore del fatto che Timoteo aveva questo tipo di problema. Incominciava a essere timoroso per la sua incolumità. Il fatto di essere un araldo del Vangelo lo avrebbe esposto prima o poi a un pericolo, sia in seno alla Chiesa e sia fuori della Chiesa. E quindi Timoteo non avrebbe dovuto vergognarsi, non doveva costringersi a vacillare e perdersi di animo, non doveva perdere coraggio, non doveva aver paura di parlare di Cristo, sebbene questo avrebbe potuto costargli la vita. E questa non è una novità. Paolo ha vissuto così, ha speso tutti i suoi anni in questo senso, e sappiamo che anche tutti gli altri apostoli hanno vissuto una vita in tal senso, spesa nel pericolo di morire, e sono morti poi per essere dei fedeli testimoni. Ma tutti quelli che hanno proclamato la verità di Dio hanno da sempre storicamente affrontato l'ostilità degli uomini, Persino nei salmi ci sono dei riferimenti al fatto che usando la verità tu avresti potuto incontrare dei problemi. Il Salmo 40, versetto 9 dice: «Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea, ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore, ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza, non ho celato la tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea». In altre parole, il salmista sta dicendo: Signore, tu sai che io devo essere coraggioso, parlare della verità, anche se questa verità mi renderà impopolare. E pensiate tutta la storia di Israele, un popolo che era stato destinatario della verità, quanta difficoltà potevano avere gli uomini fedeli alla parola. Sappiamo che, sebbene il popolo fosse un popolo destinatario della verità, la sua storia non è di fedeltà a questa verità. Per cui, guardate anche i profeti, tutti coloro che accendevano una luce su questa verità ne hanno pagato amaramente le conseguenze. Salmo 119, versetto 46 dice: «Parlerò delle tue testimonianze davanti ai re e non avrò da vergognarmi». Puoi essere nessuno sulla faccia della terra, ma questa verità ti rende fedele anche davanti a un re. E sappiamo che storicamente a un re non potevi presentarti e dire quello che ti pareva. E quindi Timoteo fa parte di una lunga serie di uomini di Dio che non si dovevano vergognare di dire la verità. Ed è l'atteggiamento di fondo di ogni cristiano che vuole rendersi efficace per l'avanzamento del regno. Non importa chi sei, quanto sei dotato, non importa quanto conosci la Bibbia e sei preparato, perché se non hai coraggio, alla fine non parlerai. E così, alla base di ogni ministero efficace, ci deve essere questo coraggio spirituale, che dice: vivrò nel modo in cui Dio vuole che io viva e parlerò nel modo in cui Lui vuole che io parli, non importa quali possono essere le conseguenze. Ecco allora che quello a cui Paolo sta chiamando Timoteo, quell'atteggiamento di coraggio e di audacia che non si vergogna di identificarsi con Cristo, anche in un ambiente ostile e persecutorio come poteva trovarsi Timoteo. Ma come farlo? Al versetto 1 del capitolo 2 Paolo dirà a Timoteo: sii forte nella grazia che è in Cristo Gesù. Ma c'è molto di più che semplicemente dare una raccomandazione generica di essere forte. E oggi vedremo, la volta scorsa abbiamo visto un primo punto, che Paolo per essere, Timoteo per essere coraggioso, vi ricordate cosa doveva fare? Paolo gli dice: ravviva il dono che è in te. Riguardiamolo velocemente al versetto 6, dice: per questo motivo, e questo motivo fa riferimento al versetto 5 del fatto che Paolo riconosceva in Timoteo una fedele fede, era un uomo di fede, una grande fede, dice: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Ovviamente questo dono era stato riconosciuto da Paolo stesso, dice, attraverso l'imposizione delle sue mani, ed era un dono che era riconosciuto dalla Chiesa, anche se noi dovessimo andare nella prima epistola di Timoteo. Paolo dice: Timoteo, voglio che tu ravvivi il tuo dono. Ricorda quindi Timoteo la parola di Dio, ricorda gli anziani che ti hanno imposto le loro mani, ricorda che in te è stato concentrato qualcosa, non per le tue capacità, ma da Dio, e che in un certo modo ti renderà utile ed efficace per questo passaggio del testimone. Probabilmente Timoteo sta stava attraversando un momento di crisi, un periodo nel quale era titubante, altrimenti Paolo non avrebbe dato questa sorta di suggerimento. E quindi il primo punto, proprio per partire ad avere coraggio, Timoteo dice: riaccendi il dono che Dio ti ha dato per essere efficace. E quindi il coraggio nasce da questo senso di dono. Se so che sono attrezzato per fare una cosa, avrò il coraggio di farlo. Se so che Dio mi dice: devi fare questo perché tu sei all'altezza della situazione, allora avrò la convinzione per farlo. Quindi non devo preoccuparmi di proteggere me stesso, perché l'unica ragione per la quale siamo qua su una terra è usare questo dono. Quindi non dirò, Timoteo, allo stesso modo non doveva dire: ma se predico Cristo corre il rischio di morire. Anzi, potremmo dire che se non predico Cristo potrei anche morire, perché alla fine la mia vita è inutile. In altre parole, non dirò: non voglio usare il mio dono perché il costo è troppo alto. Dovrò dire: se non servo con il mio dono, la mia vita non ha alcun valore, perché l'unico motivo per il quale sono in vita e la mia vita è nelle mani di Dio è fare ciò per cui Dio mi ha dotato di fare. Ed è qui che inizia il senso di coraggio, nel capire realmente chi sono. Questa è la reale visione di qualsiasi cristiano. Il dono di Dio non si riferisce a qualche estasi mistica o qualsiasi altra esperienza. Io sono quello che sono perché Dio mi ha dotato di un qualcosa per essere efficace per la sua opera. Se togli il tuo dono, se togliamo il nostro dono da noi, in pratica rimaniamo semplicemente nella nostra umanità con i suoi limiti. Ma per non avere vergogna del Vangelo e per ravvivare questo dono, vedremo quest'oggi altri due punti che Paolo sta dicendo a Timoteo. Vedremo: Timoteo, considera le risorse che Dio ti dà e preparati a soffrire. Vediamo questo secondo punto: considera le tue risorse. Non solo Paolo rinnova, lo richiama al rinnovo di questo dono, ma in un certo modo sta dicendo a Timoteo: se vuoi essere coraggioso e audace nella causa di Cristo, considera le risorse che Dio ti ha dato e che sono a tua disposizione. Al versetto 7 Paolo scrive: Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. E voglio che siamo molto attenti a questo passo, perché è un passo, un singolo versetto molto importante. Paolo sta dicendo: Timoteo, Dio non ti ha dato un dono e poi ti ha dotato di codardia o di timidezza. È interessante che questa parola timidezza compare nel Nuovo Testamento solo in questo passo qua. E significa fondamentalmente vigliaccheria, paura, imbarazzo, vergogna, debolezza, fragilità. Paolo sta dicendo a Timoteo: Dio non ti ha dato un dono da usare nell'avanzamento del suo regno e poi ti ha dato una vigliaccheria che ti tiene fermo. Dio ti ha dato, dice, forza, amore e autocontrollo per permettere a Timoteo di operare il dono che ha ricevuto. E questa è una dichiarazione tremenda. Qualsiasi debolezza da parte di Timoteo significava che in un certo modo non avrebbe potuto spendere la ricchezza spirituale che Dio gli aveva dato e quindi risultare inefficace. vacillare e vergognarsi di parlare per il Signore o vivere o servire indicano semplicemente che Timoteo non stava usando la ricchezza di questo dono. Dio non ti ha dato la codardia, Dio ha fornito coraggio, non solo a Timoteo. E notate queste tre cose. Paolo dice: Dio ci ha dato. Usa il termine passato. E quando sei diventato credente, in quel momento, in quel preciso momento, Dio ti equipaggia di un qualcosa che è già stato stabilito dall'eternità. In Atti capitolo 1, versetto 8 dice: riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo sarà sceso su di voi. Quando sei diventato credente, quindi hai ricevuto potenza? Ma è interessante che Paolo scrive in Romani 5, versetto 5, che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Non solo all'atto della conversione ricevi potenza, ma ricevi anche la capacità di amare. E quando sei stato salvato hai ricevuto dallo Spirito che porta con sé il suo frutto. Basta leggere Galati, che dice che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, mansuetudine, bontà, fede, mitezza e in ultimo autocontrollo. Ecco che Paolo racchiude questo spirito di coraggio, questo dono che doveva essere usato attraverso la forza, l'amore e l'autocontrollo. E guardiamo queste tre parole che Paolo usa. La parola forza. Questa parola significa sostanzialmente una potenza, un'energia che è pronta a esplodere. Questa parola in greco è usata in modo moderno, la sua radice è dinamite, un qualcosa che esplode a una forza incredibile. Ha a che fare con un'energia che produce risultati. Quindi, in un certo modo, Paolo sta dicendo a Timoteo: Dio ti ha dato una capacità per raggiungere dei risultati. Non importa quale sia l'opposizione, non importa quale sia potente l'avversario, la potenza di Dio è lì per produrre in te qualcosa. Ed è qualcosa che ogni cristiano, in un certo modo, è chiamato a riconoscere in se stesso. Paolo, quando scrive agli Efesini, al capitolo 1, versetto 18, dice che il Signore illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e notate bene al versetto 19, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Vuoi sapere quanto è grande questa potenza? Al versetto 20 Paolo dice: questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra in cielo. Paolo dice che questa forza è la stessa forza che ha permesso a Gesù di risorgere, che ha permesso a Gesù di ascendere in cielo. Vale a dire un potere soprannaturale che vince la morte e che vince le potenze spirituali ostili a Dio. Questo, in un certo modo, è il potere che è dentro ogni credente. Potenza non per la tua capacità, per i nostri muscoli, non la sviluppiamo in una palestra, è una potenza che Dio conferisce ai suoi figli. C'è un grande principio nell'Antico Testamento che dice: non per forza, non per potenza, ma per lo Spirito Santo. Questa non è una potenza umana, ma è una potenza dello Spirito di Dio. Possediamo lo Spirito Santo e quindi c'è potenza, c'è forza. E questo non significa che il cristiano è una sorta di Superman che vince ostacoli incredibili. Non ha a che fare con in nessun ambito della nostra vita normale, ma ha a che fare essenzialmente con la dimensione spirituale e il servizio di Dio. in un certo modo, come cristiani, come limiti umani, non siamo altro che impotenti come qualsiasi altro uomo sulla faccia della terra. Ma quando si incomincia ad operare nella dimensione spirituale, si inizia a usare un potere soprannaturale che ottiene dei risultati che non potrebbero mai essere influenzati da nessuno. Quando parli di Cristo, sei sorretto da una potenza perché sei in una battaglia spirituale. In effetti, quando noi nominiamo il Vangelo, ci troviamo in mezzo a un combattimento. Ed è un potere che supera le nostre capacità di comprensione. Sempre in Efesini, Paolo scrive al capitolo 3, versetto 20, ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Ovviamente non è una potenza da usare perché io nella vita possa stare meglio o raggiungere il successo, ma è una potenza che Dio vuole usare e usarci come suoi strumenti per spaccare la resistenza del cuore del Vangelo per coloro che sono nelle tenebre. È una cosa perciò meravigliosa vivere la vita al servizio di Cristo e vedere quel potere, vedere il potere di Dio operare verso persone che da nemiche di Dio diventano credenti. E tu e io abbiamo quel potere. Non c'è nessun cristiano sulla faccia della terra che possa dire, beh, io non ho quella forza. Sicuramente non ce ne appropriamo spesso, ma è a disposizione di colui che è controllato dallo Spirito di Dio, colui che mette da parte il peccato e si sottomette alla guida dello Spirito Santo. È lì che opera quella forza. Paolo sta dicendo a Timoteo, tu hai quella forza, ma non solo, parla anche di amore. Anche l'amore è una parte un altro aspetto che riceviamo con la ricezione dello Spirito Santo. L'amore che è sparso nei nostri cuori è sparso dall'azione dello Spirito di Dio. In un certo modo, all'atto della conversione, lo Spirito entra in noi e deposita una capacità di amare che non è umana. Riceviamo perciò non solo forza, ma anche capacità di amare, e ciò significa che da quel momento tutti il cristiano è reso capace di amare Dio e gli altri. Ed è una capacità di amare di tipo volitivo, nel senso che è in atto la tua volontà. Non è un amore emotivo che è determinato dalla tua emozione, se ti va o non ti va, se ti piace o non ti piace. È quel carattere d'amore che dice io voglio amare l'oggetto del mio amore. Questo è l'amore più alto. Non è un amore che si basa sulle emozioni, perché le emozioni cambiano. Non è un amore basato sulle passioni, perché anche le passioni vanno e vengono. È un amore basato sulla volontà, sulla nostra mente, che dice io voglio amare, scelgo di amare. E noi amiamo questo amore, che nel cristiano è diretto verso Dio, che porta il credente a dire darò la vita per servirti. Ed è diretto anche verso il prossimo, che dice offrirò la mia vita in servizio degli altri. In Giovanni 15:13 Gesù dice che non c'è amore più grande che quello di dare la vita per i propri amici. Pietro dice che l'amore copre una moltitudine di mali. E l'amore di Dio è al di fuori dei nostri cuori. In prima Giovanni, capitolo 4, versetto 18, Giovanni scrive che l'amore perfetto scaccia la paura. Gli amori perfetti scacciano la paura. E volete un esempio di un amore che scaccia la paura? Io penso che se io vedessi mio figlio annegare, non esiterei a buttarmi in acqua e a salvarlo. Non importa se può costarmi la vita. Quante volte sentiamo alla televisione di qualcuno che annega perché ha soccorso il proprio figlio? Proprio la settimana scorsa, uno ha visto la figlia e poi si è buttato, è riuscito a salvare la figlia, ma lui è morto. E questo è un amore che scaccia la paura, pensate, scaccia la paura di morire perché sei motivato a raggiungere un obiettivo. Questo è l'amore perfetto che scaccia la paura. E se amo Dio in modo supremo, in pratica metterò la mia vita in gioco nel servire Dio e non penserò alla mia protezione e autoconservazione, perché amo Dio più di me stesso. Ciò che amo controlla le mie azioni. E se amo perfettamente Dio, allora non avrò paura di servirlo, perché se anche come, grazie a Dio noi non viviamo questo periodo, Timoteo poteva perdere la sua vita nel servirlo, perdeva la propria vita per colui che amava. E se perdo la vita servendo gli uomini e portando loro il Vangelo, allora ho perso la mia vita nel servire colui che amo. E se loro Dio è Dio, se gli altri e Dio sono più preziosi di me di quanto io lo sia per me stesso, allora non è una perdita. Quell'amore scaccia la paura. Ma se invece io amo me stesso, farò di tutto per preservare me stesso, la mia vita, il mio benessere, il mio successo, la mia reputazione. In pratica spenderò quello che avrò a disposizione per soddisfarmi e non cercherò di sacrificarmi per Dio. E non mi sacrificherò per il mio prossimo. Anzi, in un certo modo, voi sarete sacrificati per me. La nostra vita, la mia vita è misurata da colui che amo. Ma se amo il Signore Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima e con tutta la mente e forza, e il mio prossimo come me stesso, allora servirò senza paura il Dio che amo e il prossimo che amo. Ma come possiamo farlo? L'amore è lì, è nel nostro cuore. Si tratta di camminare nello Spirito in modo che l'amore si manifesti. Dobbiamo camminare nello Spirito e queste cose sono il frutto di questo cammino. Ma c'è ancora di più. Paolo dice che Dio ti ha dato anche l'autocontrollo. È una parola anche qua usata solo qua in tutto il Nuovo Testamento. E l'idea di base di questa parola, autocontrollo, ha a che fare con il controllo di se stessi in qualsiasi situazione ci si trovi, buona o cattiva, nella gioia o nel dolore. È la capacità di controllare ogni elemento della propria vita in tutte le situazioni. È quella saggezza, quel sano giudizio, quella disciplina che applichiamo a noi stessi, che prende ogni aspetto della vita e la rende positiva. Per il credente lo fa, la rende positiva per il progresso del regno di Dio. In pratica è la capacità di stabilire la propria priorità. In altre parole, significa che il cristiano è chiamato a riconoscere le proprie priorità. Significa che se le mie circostanze sono positive o negative, padroneggio quelle circostanze per portare avanti l'opera di Cristo. È il tipo di disciplina che dice che non sprecherò tempo e energie nella mia vita. Non passo la mia vita a battere l'aria per usare un concetto di Paolo di Prima Corinzi 9. Prendo tutto ciò che entra nella mia vita e lo userò con una priorità per l'avanzamento del regno. Ora, penso che ognuno di noi potrebbe dire: Beh, mi piacerebbe essere quella persona. E lo sei, e lo siamo, se useremo queste risorse che sono dentro di noi. Se ogni credente usasse queste risorse, quale potrebbe essere l'avanzamento del regno? Il problema non è come è organizzata la tua vita, il problema è come camminiamo nello spirito. L'autocontrollo non è l'applicazione rigida di certe regole. Non la impariamo in questo senso, non la impari in una scuola, non vai da un mentore che ti dà delle regole da seguire. È una risorsa divina che appartiene a coloro che camminano nello spirito, che sono pieni di spirito e che sono guidati, in cui la parola di Dio abita riccamente. E quella incredibile capacità di ordinare la propria esistenza in modo che tutto rientri nella priorità e ti permetta di essere utile a colui che ti ha salvato. Nulla va sprecato. Pensate quanto queste tre parole possano rappresentare nella nostra vita. E ognuno di noi che ama Cristo potrebbe dire, oh, se avessi quella forza o quell'amore o quella disciplina. La scrittura quest'oggi dice che ce l'hai, ce l'abbiamo. Se vuoi trarne profitto, devi semplicemente seguire lo Spirito. Queste risorse ci appartengono. La forza di svolgere il proprio compito, amare sia Dio che le persone, la disciplina per mettere la giusta priorità che mette ordine nella propria vita. Questo è un approccio straordinario alla vita. E ricordo, non sono delle doti naturali. Ognuno di noi alla nostra nascita nasce con delle doti, capacità e carattere, ma queste sono donate a tutti i figli di Dio. Ci sono persone che possono essere forti nella vita, ci sono persone che umanamente amano più delle altre. E ci sono persone più disciplinate, ma non sta facendo riferimento a capacità personali. E Paolo dice, guarda Timoteo, se consideri queste risorse, allora potrai essere, raccogliere il testimone e andare avanti. Timoteo, hai la forza e Dio ti ha dato l'amore verso di lui e verso gli uomini che ti porterà anche a sacrificare la tua propria esistenza. E in un certo modo Dio ti darà anche l'autocontrollo e la disciplina per fare ordine nella tua vita, per rimanere nella traccia delle priorità che Dio ha stabilito. Quante volte nella nostra vita ci nascondiamo dietro alla scusante, beh, io non ho quella forza, non ho quell'amore, o non sono così disciplinato. Semplicemente di fronte a questa verità sono scuse per tirarsi indietro e in un certo modo vergognarsi di Cristo. Dobbiamo usare queste risorse. Ma c'è ancora di più, ed è il terzo punto di questo sermone diviso per due, è che Timoteo era chiamato ad accettare la sofferenza. Ed è un passo scomodo per noi perché racchiude una verità molto difficile. Dobbiamo chiederci, quando parli agli altri di Cristo, ti dà fastidio che gli altri non siano d'accordo con te? Beh, immagino in un certo senso che proviamo del fastidio se non sono d'accordo con noi, perché ci piace pensare che le persone possano credere a quello che gli trasmettiamo. Ma non dobbiamo aspettarci che lo faranno. Alcune potranno essere d'accordo, ma altre no. Alcune reagiranno violentemente e dobbiamo prepararci per questo. Dobbiamo prepararci per il loro rifiuto. E quindi devo essere pronto per la loro animosità, per la loro ostilità. Devo essere pronto se useranno minacce, chiedere dicono che se useremo ancora come argomento di discussione il Vangelo non ci saranno più amici. Tutti noi al servizio del Signore dobbiamo essere preparati per quello, perché se non siamo preparati per quello, saremo sorpresi quando succederanno le conseguenze di parlare di Cristo. E guardate il versetto 8, cosa dice Paolo a Timoteo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo. E fermiamoci a questo punto. E questa è l'idea di Paolo. Timoteo, non devi vergognarti, anzi devi essere pronto a soffrire. E in un certo modo sta dicendo a Timoteo, unisciti a me perché siamo tutti nella stessa barca. Pertanto, a causa del tuo dono e delle tue risorse, non devi vergognarti, non devi essere riluttante a predicare Cristo nella speranza di conservarti, ma sii certo e preparati che in questo avanzamento tu soffrirai. Non essere perciò riluttante a evangelizzare e a proclamare Gesù Cristo in tutta la città, non essere riluttante a farlo, perché sicuramente ci saranno delle spiacevoli sorprese. Paolo usa la parola della testimonianza di nostro Signore, cioè in pratica il messaggio cristiano nel suo insieme. Non vergognarti, Timoteo, di prendere una posizione pubblica per il Vangelo, non vergognarti di nominare il nome di Gesù. Non vergognarti di dire agli uomini che sono incamminati verso l'inferno e verso una perdizione. Non vergognarti che Dio ha preparato un paradiso glorioso per loro. Ora Paolo non sta dicendo questo a un Timoteo che era completamente paralizzato, ma sicuramente il suo atteggiamento era un po' di titubanza. Non era più efficace come lo era prima. Perciò Timoteo stava vivendo sì un pericolo sempre più crescente e imminente per la propria vita, e quello che Paolo stava dicendo, non aver paura o non preoccuparti di salvaguardare la tua esistenza, perché tutto è nelle mani di Dio. Pensate a quei tempi, la società vedeva Gesù come nient'altro come un criminale crocifisso, e i cristiani non erano altro venivano dipinti come dei ribelli che avevano bruciato Roma. Poteva non solo essere umiliante essere identificato come un seguace di Cristo, ma poteva essere una situazione fatale, potevi perdere la vita. E oltremodo, pensate, non avevano amici. Ricordate, Paolo dice che gli ebrei consideravano i cristiani era un'offesa, la croce era un'offesa, e per i gentili erano semplicemente degli stupidi. Perciò, se anche Timoteo non avrebbe rischiato la vita, sicuramente sarebbe stato considerato uno sciocco. Paolo dice: non vergognarti della testimonianza del nostro Signore. Paolo dice: il tuo Signore è anche il mio e di me come suo prigioniero. Dal momento che Paolo era il principale portavoce di Cristo, chiunque si identificasse con Paolo era nello stesso pericolo nel quale si trovava Paolo. Anche essere collegati a Paolo poteva essere fatale, perché dopo tutto lui era in una prigione perché predicava Cristo, e chiunque predicasse Cristo nel modo in cui lo faceva finiva imprigionato. Quindi dice: guarda Timoteo, non vergognarti di essere identificato con Cristo e non vergognarti di essere identificato con me, che sono prigioniero. Impara semplicemente ad accettare la sofferenza. Unisciti a me nella sofferenza. Chiunque no, nomini il nome di Cristo lo sperimenterà. Al capitolo 3, versetto 12, Paolo scriverà che tutti quelli che vivranno piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Forse non è una bella promessa questa, sicuramente non ci mette una grande gioia, ma in un certo modo è la realtà dei fatti, per cui se ti prepari per questo, quando succederà non sarai sorpreso. In un certo modo Timoteo doveva prepararsi a pagare il prezzo, se non quello della persecuzione, sicuramente quello dell'esclusione. E in un certo modo oggi noi, almeno allo stato attuale, non abbiamo nessun pericolo per quello che riguarda la nostra incolumità fisica, ma sicuramente se al lavoro parli di Cristo potrai vivere un'esclusione e una segregazione, o a scuola, o in qualsiasi ambito. Anche nelle nostre famiglie, se esaltiamo Gesù, sarai considerato un rimprovero costante alle loro coscienze che in un certo modo li porterà a reagire negativamente nei tuoi confronti. Se parli alle persone del vero Vangelo, non del tipo di approccio soft, dai, aggiungi Gesù nella tua vita perché la migliorerai, ma se parli veramente di Gesù che attacca il peccato, queste persone non rifiuteranno Cristo e nel rifiutare Cristo rifiuteranno te. Se affronti il loro peccato e chiedi loro che si pentano e pieghino le loro ginocchia a Cristo, e se non lo faranno che saranno dannati, questo non è un messaggio che ti renderà e ci renderà popolari. Se sei disposto a essere coraggioso, allora devi essere disposto a soffrire. Quindi, Timoteo, sii pronto per quello che potrà capitarti. E non sei solo. Unisciti a tutti gli altri nella sofferenza, perché siamo tutti nella stessa situazione. È curioso che in questo verso Paolo si definisca suo prigioniero, cioè di Cristo. Paolo non era prigioniero di Roma e non era stato neanche prima degli ebrei. Era sotto in una prigione romana, ma lui non si considerava prigioniero degli uomini. Si considerava prigioniero di Cristo, perché se Cristo lo voleva in una prigione, c'era sicuramente un ministero da svolgere anche in quel luogo. E sappiamo che Paolo dice che era diventato noto a tutti quelli nel pretorio della sua fede. La Chiesa primitiva in Atti 5:41 si erano rallegrati di essere stati ritenuti degni di essere stati battuti perché erano stati riconosciuti come seguaci di Cristo. Paolo sta dicendo a Timoteo: preparati per questo, aspettatelo. Non essere sorpreso quando succederà. Soffri per il Vangelo. Ed è questo che Paolo chiamava a Timoteo. Non doveva soffrire per un peccato. Spesso noi soffriamo per i nostri peccati. Prima Pietro, capitolo 4, dice: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Paolo, l'abbiamo letto proprio stamattina in Galati 6, dice che portava i segni nel suo corpo di Cristo, ovviamente delle sofferenze che ha dovuto subire. E Paolo considerava questi segni di Cristo un felice privilegio. Prendere frustate, essere picchiato, avere le manette ai mani e ai piedi, Paolo le aveva accettate come un elemento normale del suo ministero. Ecco perché si definisce il suo prigioniero. E ovunque Cristo lo conducesse, per Paolo andava bene. Quindi se siamo al suo servizio, ci dobbiamo aspettare rifiuto da questo mondo e ci prepariamo. Ci prepariamo per la sofferenza e non siamo affatto sorpresi quando le persone reagiranno in questo modo. In effetti, forse se vogliamo, è una cosa gradita perché ci dimostrerà che siamo fedeli al nostro Signore. Non ci dobbiamo preparare nella vita ad avere successo, accettazione o gradimento nel mondo. Se sarai fedele al Vangelo, i problemi arriveranno. E non ci dovremo neanche chiedere quando arriveranno dove ho sbagliato, perché quando la tua bocca userà la verità, le difficoltà arriveranno. È inevitabile, perché va in contrasto contro una società empia. E per motivare ancora di più, Paolo dice, guardate dalla fine del versetto 8 fino al 10, dice, sorretto dalla potenza di Dio, e poi dal 9, egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Gesù Cristo, fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore, nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. In soli due versetti, Paolo racchiude la dottrina completa della salvezza. Pensate, potremmo sviscerare ogni singolo aspetto di quello che Paolo sommariamente scrive a Timoteo. Ma il punto è che voglio sottolineare è che Paolo sta dicendo a Timoteo, Timoteo, quando starai soffrendo, ricordati del tuo Dio, il Dio che ti ha salvato. In pratica l'idea è che quando userai il tuo dono, quando sarai potenziato e fortificato dallo Spirito, soffrirai, ma non dimenticare il Dio che ti ha salvato e che ti sostiene. Ricorda il tuo Dio. E qual è questo Dio menzionato qua? Il Dio che salva, il Dio che chiama a una vita santa, il Dio che ha fatto tutto questo secondo un proposito e la sua grazia, il Dio che ha concesso questa salvezza in Cristo dall'eternità, e questo Dio che si è rivelato nell'apparizione del nostro Signore Gesù, che ha abolito la morte e ha portato alla luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Questo è Dio, il Dio della salvezza. Ed è il Dio che può salvarti e il Dio stesso che può anche proteggerti. Sì, Dio può salvarti e può anche proteggerti. Ma Paolo sta dicendo al versetto 8, soffri. Questo cosa significa? Se hai la piena comprensione di Dio che ti sostiene, perché Dio è potente, che può salvarti, può proteggerti, può vincere i tuoi nemici, in un certo modo può fare quello che vuole, laddove non lo farà, ricordati del tuo Dio, perché è Lui che si preoccupa della tua vita. Milioni di persone sono state fedeli fino alla morte e Dio ha usato la loro morte per l'avanzamento del suo regno. Qualsiasi sofferenza soffriamo per mano di uomini malvagi, soffriamo sotto il potere di Dio che la permette e che può vincerla e cambiarla in qualsiasi momento. Dio, Gesù dice, mi è stato dato ogni potere e ci è stato affidato nello Spirito Santo. Abbiamo il potere di fare ogni cosa mediante Cristo che ci fortifica, dice Paolo ai Filippesi. Giuda 24 scrive, a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Dio ha il potere di trattenerci, di proteggerci, ed è una cosa meravigliosa, perché dobbiamo aver fede che laddove ci troviamo nella sofferenza, Dio comunque è al nostro fianco. Perciò non dobbiamo preoccuparci noi di proteggerci e stare in silenzio e di evitare le varie sofferenze. Dio è il Dio che ci ha liberato dal peccato, che ha vinto la morte, che ha vinto Satana e che ci libera dall'inferno. Così quando Dio ci salva, porta la santificazione e ci rende uomini vivi per i suoi scopi. Ora, questa è la chiave per l'intero punto qui. Se ci ha salvati dalla morte, dalla nostra peccaminosità, con il suo potere non solo ci ha salvati e ci ha resi santi, ma ci rende utili per i suoi scopi. Perciò non ci dobbiamo preoccupare e sforzarci di proteggerci nella nostra vita. In un senso dobbiamo preoccuparci di essere fedeli e che succeda quello che succeda. Non dobbiamo passare la vita cercando di evitare di dire qualcosa per evitare dei problemi. Dobbiamo invece passare la vita dicendo la verità e lasciare che Dio si preoccupi dei problemi che verranno. Se ho potuto liberarmi dal peccato, portandoci alla santità, può liberarci da qualsiasi cosa, perché la liberazione più grande è già avvenuta. Il miracolo più grande della salvezza è già avvenuto e niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Cristo. Dio ha un piano per la nostra vita e il mio destino è tutto segnato da prima che il mondo iniziasse. Quindi Paolo sta dicendo a Timoteo: ricordati del tuo Dio, Timoteo, ricordati di Dio e della sua potenza. Lo stesso Dio che può realizzare il piano della redenzione può sostenere le persone che ha redento. Quale motivo per essere codardi? Quale motivo per aver paura? Quale motivo per essere timidi o vergognosi? Non ci sono motivi di fronte a questa verità. Solo motivi per essere audaci e coraggiosi in virtù della potenza di Dio che sta realizzando il suo scopo eterno in nostro favore. Perciò dobbiamo avere grande fiducia in Lui. Se quest'oggi abbiamo capito questa scrittura, allora siamo chiamati a viverla come Timoteo. Chiediamo perciò al Signore di aiutarci a essere audaci e coraggiosi a usare il nostro dono, considerando quali risorse Dio ci ha dato e accettando la sofferenza che può venire, perché conosciamo che Dio può salvaguardarci in ogni istante, che i nostri occhi rimangono su di Lui, non sugli uomini. Dobbiamo avere un amore perfetto che scaccia la paura. Dobbiamo avere nello spirito quella disciplina e quell'autocontrollo che mette ordine alla nostra vita per l'avanzamento del regno. Perciò riaccendiamo il dono che ci è stato dato affinché possa essere utilizzato secondo la forza di Dio, affinché possiamo vivere una vita qui che avrà un significato eterno e non sprecare il nostro tempo. Possiamo non vergognarci mai di Cristo. Signore, oggi abbiamo ancora una volta visto un problema che sicuramente fa parte della nostra vita, del nostro essere cristiani. Quante volte abbiamo avuto vergogna, non abbiamo avuto il coraggio, abbiamo pensato che non parlare ci avrebbe protetti e non avrebbe messo a rischio le nostre esistenze. Questo passo, Signore, ci mostra invece un'altra realtà, una volontà che sicuramente urta contro la nostra autoprotezione che abbiamo. Invece ci chiama ad essere fiduciosi nel fatto che tu ti occuperai di ogni singolo problema, che è tutto nelle tue mani, che Signore anche nella sofferenza tu hai uno scopo, che anche se non riconosceremo in questa vita e non siamo chiamati a questo, ha un suo perché. Signore, che quest'oggi i nostri cuori possano racchiudere veramente il desiderio di esserti ubbidienti e di non aver vergogna di Cristo. E che i nostri occhi possano essere orientati non sulle nostre capacità, ma sul fatto, Signore, che tu ci hai resi idonei a essere quello che tu vuoi, perché tu hai iniziato un'opera e la porterai a compimento. Vogliamo ringraziarti per questo, in Cristo Gesù. Amen.